un giorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Amici, un cordiale saluto e un ben ritrovati da Orazio Corlite. Nella puntata odierna di scena l'associazione Una vita a colori di Verona. Subito dopo avremo la nostra consueta rubrica Pensieri cristiani e infine conosceremo il santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
Con mille invitati, un po' belli e un po' tirati, con cui ballerà. Ma lanciando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E veniamo ora all'ospite di stamane. Si tratta della signora Erlis Belfontali, presidente dell'associazione Una vita a colori di Verona. Buongiorno signora.
Sì, buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
L'associazione Una vita a colori desidera intervenire laddove l'istituzione termina il suo ruolo e quindi nel tempo libero delle persone disabili, mi pare.
Esatto, perché la persona disabile quando diventa maggiorenne sembra che non abbia più nulla da fare. Non ci sono dei percorsi già stabiliti che possono migliorare le autonomie acquisite in tanti anni di terapie. Per cui noi ci occupiamo con 90 volontari di varie attività, di attività musicali, di tempo libero, di trasporto.
Signora Erlis, qual è la filosofia? Lei ha già risposto in parte, ma qual è la filosofia dell'associazione Una vita a colori?
La nostra filosofia è che non ci sono differenze. Nel andare nelle nostre uscite, nel fare le nostre attività, noi siamo amici che incontrano altri amici. Non importa cosa non sa fare una persona, insieme ci si aiuta e si raggiunge un nuovo obiettivo. Ogni ragazzo aiuta un altro ragazzo, in modo che insieme si fa questo.
E l'associazione è nata anche per dire ai genitori di questi fratelli disabili che non sono soli.
Certo, certo, perché nelle varie cose che vengono fatte noi facciamo quello che viene chiamato auto-mutuo aiuto, appunto per i genitori, nell'accompagnarli in questo percorso, che non è così semplice. Ci sono ragazzi con patologie particolarmente gravi, impegnative, ed è doveroso accompagnare i genitori.
Thank you.
Lei, signora Erlis, è impegnata in prima persona. Cosa dà e soprattutto cosa riceve da questi fratelli disabili?
Ma io sono impegnata in prima persona perché anch'io a mia volta ho una simpatica, carina ragazza down di 28 anni che si chiama Stefania. E io ho imparato nel percorso che ho fatto di non avere mai delle scadenze fisse nell'aggiungere un obiettivo. Arriverà quando arriverà, però di continuare con costanza. E se uno, per dire, nell'incontrare i ragazzi arriva la mattina che è un po' così, non è di buon umore, è sicuro che ritrova il sorriso. Uno, la persona normodotata definita tale, reimpara ad apprezzare le piccole cose che la vita di oggi ce le fa dimenticare.
Si è mai trovata in difficoltà nello svolgere la sua attività di fronte a qualche situazione particolare dove l'emozione ha preso il sopravvento?
Sì, mi è capitato, però ho avuto sempre la fortuna di trovare vicino a me persone che hanno compreso e mi hanno aiutato.
Come vi sostenete? Come vi possiamo aiutare, signora Erlis?
Guardi, noi siamo una onlus, per cui ad esempio siamo iscritti al registro regionale delle onlus. Chi dona il 5 per 1000, noi lo utilizziamo per attività finalizzate ai ragazzi. Un aiuto può essere una promozione, sempre a favore di persone diversamente abili. Le faccio un esempio: nelle nostre uscite, dove andiamo, noi ci presentiamo sempre, cerchiamo di instaurare un rapporto con quel titolare che ci accoglie, in modo che anche lui dopo diventi un amico e apprezzi le persone che arrivano nella loro semplicità.
Quante volte ci ho pensato su, il mio mondo sta cadendo giù, dentro un mare pieno di follie, ipocrisie. Quante volte avrei voluto anch'io aiutare questo mondo mio, per tutti quelli che stanno soffrendo come te. Mondo che vorrei avrebbe mille cuori per battere di più, avrebbe mille amori. Il mondo che vorrei avrebbe mille mani, mille braccia per i bimbi del domani. Coi loro occhi chiedono di più, salvali anche tu. Per chi crede nello stesso sole, non c'è razza, non c'è mai colore, perché il cuore di chi ha un altro Dio è uguale al mio. Per chi spera ancora in un sorriso, perché il suo domani l'ha deciso ed è convinto che il suo domani è insieme a te. Il mondo che vorrei ci sparerebbe fiori, non sentiremmo più il suono dei cannoni.
Signora Erlis, possiamo concludere dicendo che con il vostro aiuto, con la vostra gioia, trasmettete tanta fiducia e tanto sostegno morale a tutti.
la nostra finalità. Noi portiamo sempre serenità e siamo contagiosi quando siamo assieme alle altre persone. Siamo contagiosi.
E il mondo ha tanto bisogno di essere contagiati da voi, soprattutto dal vostro amore. Brevemente vogliamo dire che l'associazione fa parte del centro polifunzionale Don Calabria di Verona.
Esattamente, la ONUS è l'associazione appunto del centro polifunzionale Don Calabria, che è presente a Verona, ad esempio in via San Marco. Noi siamo proprio all'interno del centro polifunzionale Don Calabria, certo che sì.
Allora verremo tutti a trovarvi, intanto io la saluto, la ringrazio e porti un abbraccio a tutti i suoi ragazzi.
Grazie infinite a voi per la possibilità.
Grazie. E noi le dedichiamo il prossimo brano che è Un sorriso.
Va bene.
E il sorriso e il volontariato è il sorriso del mondo. Grazie ancora.
Grazie. Arrivederci, buona giornata.
Grazie.
Pensieri cristiani. Messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
Il grande male di oggi è l'indifferenza. Madre Teresa di Calcutta, esempio luminoso dell'amore cristiano, ha pronunciato una frase densa di verità e che bisogna ricordare sempre. Il grande male di oggi è l'indifferenza. Ecco, analizziamo per un attimo questa parola. L'indifferenza è il non propendere sia verso una parte che verso l'altra. Il non provare alcun sentimento vivo. Il non lasciarsi commuovere da qualsiasi circostanza. L'indifferenza è, in un certo senso, l'anticamera dell'egoismo. Tra l'una e l'altro, la porta rimane sempre aperta. Potrei aggiungere che l'indifferenza è la manifestazione visibile dell'egoismo stesso e, come tale, è la negazione dell'amore. Vi sono gli indifferenti che non esitano a dichiararsi tali e ai quali va dato atto, perlomeno, della loro franchezza. Ma quanti che si ritengono cristiani e che si presentano come cristiani sono pur essi indifferenti? Ammettiamolo, sono tanti. E costoro fanno parte ovviamente della specie peggiore. Si dicono cristiani e sono indifferenti, quindi egoisti, falsi credenti nell'amore. Sono quelli che vorrebbero stare addirittura con il bene e con il male, secondo una certa loro convenienza. Dimentichi però che Gesù denuncia nel Vangelo l'impossibilità d'essere con Dio e con Satana. Chi è indifferente non può amare il prossimo. Senza amore verso il prossimo non vi può essere assolutamente amore verso Dio. Il rilievo di Madre Teresa di Calcutta ha un valore primario, non soltanto in chiave di credere cristiano, ma anche sotto un altro profilo. Sottolineo questo perché molte volte l'egoismo negatore dell'amore tenta di camuffarsi coi panni dell'indifferenza, fatta passare per una questione di carattere basta, per un semplice essere nati così, come si dice comunemente. E invece si tratta unicamente di egoismo. E vi è da notare un'altra cosa, sempre a proposito di ciò che Madre Teresa di Calcutta definisce il grande male. L'indifferenza può perfino essere la madre dell'egoismo, nel senso che è un qualcosa che sulle prime comincia a prendere quasi blandamente l'anima umana, poi l'abitua a distogliersi a poco da ogni buon sentimento verso gli altri, per rinserrarla infine nella gabbia dell'egoismo. C'è un solo farmaco contro questo grande male: l'osservanza sincera, costante, diciamo pure missionaria, di quelle poche parole di Gesù che sono le fondamenta stesse del cristianesimo. Ama il prossimo tuo come te stesso.
Io vorrei volerti bene come ti ama Dio, con la stessa tenerezza, con la stessa forza, con la stessa fedeltà che non ho io. Con la stessa tenerezza, con la stessa forza, con la stessa fedeltà che non ho io. Mentre l'amore mio è piccolo come un bambino, solo senza la madre, sperduto in un giardino. Solo senza la madre, sperduto in un giardino. Vorrei volerti bene come ti ama Dio, con la stessa passione, con la stessa fede, con la stessa libertà che non ho io. Con la stessa passione, con la stessa fede, con la stessa libertà che non ho io. Mentre l'amore mio è fragile come un fiore, ha sete della pioggia, muore se non c'è il sole. Ha sete della pioggia, muore se non c'è il sole. Bene, e ne ringrazio Dio che mi dà la tenerezza, che mi dà la forza, che mi dà la libertà che non ho io, che mi dà la tenerezza, che mi dà la forza, che mi dà la libertà che non ho io.
E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo di oggi. Oggi, 6 febbraio, la Chiesa ricorda San Paolo Michi e compagni martiri. Nato a Kyoto nel 1556 in una famiglia benestante e battezzato a 5 anni, Paolo Michi entra in un collegio della Compagnia di Gesù a 22 anni. Fu il primo religioso cattolico giapponese. Diventa un esperto della religiosità orientale e viene destinato con successo alla predicazione, che comporta il dialogo con dotti buddisti. Il cristianesimo è penetrato in Giappone nel 1549 con Francesco Saverio. Paolo Michi vive anni fecondi, percorrendo continuamente il paese. Nel 1582 c'è la prima visita a Roma di una delegazione giapponese autorizzata dallo shogun Hideyoshi, ma proprio Hideyoshi capovolge la politica verso i cristiani, diventando da tollerante a persecutore. Arrestato nel dicembre 1596 a Osaka, Paolo Michi trova in carcere 3 gesuiti e 6 francescani missionari, con 17 giapponesi terziari di San Francesco. E insieme a tutti loro viene crocifisso su un'altura presso Nagasaki. Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Amici, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.